Speculazioni su un cucchiaio di legno. Si è rotto un cucchiaio di legno. Per la verità sarebbe stata una specie di paletta, semplice, tutto sommato, poco più di un bastone leggermente incurvato, con un manico cilindrico e la parte finale piatta e larga, come il piede di un'oca, ma tagliato di sbieco. Erano anni che avevo questo utensile, mi pare me l'avesse regalato mio zio. Lui abitava in una casa fra i boschi. Da giovane ci portava le bestie al pascolo. Poi negli stessi boschi si è costruito una capanna dove nascondersi nell'inverno del 43-44, prima che aderisse alla brigata partigiana Panevino. Dopo la guerra i suoi boschi sono tornati ad essere il suo lavoro. Legna da ardere, fascine, legna da lavoro, castagne e le ultime carboniere, oggi praticamente estinte. Di legno, forse, era fatto anche lui. Un legno secco e nodoso, ma pure molto rigido e inadatto ai compromessi. In tarda età gli era stato proposto di scendere a valle, di prendere casa in paese, vicino alla farmacia, agli amici, ma no. Di questo proprio non si poteva discutere. Nei lunghi inverni solitari riparava mobili, impagliava sedie, costruiva sgabelli, panche, costruiva piccoli e resistentissimi cestini, come anche i famosi cucchiai di legno. Quello che un tempo era il seccatoio delle castagne era diventato il suo laboratorio. Una piccola stufetta a legna rompeva l'aria, consentendogli di resistere per qualche ora. Non aveva utensili elettrici, eccettuato un trapano che cavava fuori dalla sua custodia con la stessa cura e ritualità che il cerimoniere adotta per estrarre la tibia di un santo da un reliquiario d'argento. L'ultima volta che l'avevo visto all'opera stava costruendo la porta del pollaio. Da 4 rami di castagno selvatico aveva tenuto a forza di pialle e coltello a 2 manici 4 listelli grossolani, ma dritti. Li aveva quindi vincolati tra loro con l'antico sistema del tenone e mortasa, come dire maschio e femmina. Come detto, senza utensili elettrici, scalpello e pazienza. Montata su cerniere di recupero, quella porta è ancora lì oggi e sono passati più di 35 anni e assolve la sua funzione splendidamente. Gli utensili da cucina erano lavoretti da relax per lui. In gran parte si potevano fare da seduti, armeggiando con il ciocco di legno appoggiato su una forte tela di sacco tenuta sulle gambe. Scalpelli neri e antichi, affilatissimi, con i quali sarei riusciti solo a scarnificarmi. Lui armeggiava, sgrossava, raspava ed ecco inesplicabilmente da un ciocco rustico uscire un cucchiaio, un forchettone, una paletta. Per puro diletto aveva realizzato alcuni utensili fuori misura, per bellezza come si dice, cioè da appendere al muro in cucina. Si trattava di un cucchiaio grande come 2 scodelle, rotondo, preciso e dal manico lungo e dritto. È un forchettone a 3 rebbi, largo quanto una grossa pentola, ma perfetto nella sua simmetria e nella finitura. Forte di questi ricordi, ho dichiarato pubblicamente in casa che avrei sostituito il cucchiaio di legno con uno nuovo, costruendolo io stesso. Discendente di gente tanto brava a fare le cose con le mani, avrei fatto altrettanto, magari con l'ausilio di qualche utensile elettrico. Il programma era: vado nel bosco, prendo un pezzo di legno, lo sbozzo, lo rifinisco con la carta vetro ed ecco fatto. Poi vado al bar a prendermi un caffè e se avanzasse un po' di tempo mi lavo i capelli. Ho scoperto che il bosco è troppo generico e che i nostri boschi sono ricchi sì di piante, sì, ma spesso troppo piccole, secche, storte, per non parlare del fatto che spesso si tratta di castagno che non è adatto e per di più secco. La gagia, cioè la robinia pseudoacacia, meno che mai fibrosa e presto marcia. Ci vorrebbe dell'acero, averne, ma non ce n'è, o ce n'è poco. Anche del frassino, al limite del carpino, dell'olmo, dell'ontano, meglio di tutto, tenero lo scalpello e dalla fibra gentile. Ma i rami rotti che trovo sono piccoli, storti, mezzi marci. E il primo giorno se n'è andato così, a passeggiare per i boschi. Nel secondo giorno mi è venuto in mente che nella legnaio ho ancora dei bei ceppi di frassino destinati alla stufa. Bene, ne caverò un pezzo per lavorarlo. Basta un colpo deciso di scure Ma la scura dov'è? Da un po' mi faccio portare la legna già pronta da mettere nella stufa e la scura cerco di usarla meno che posso, perché è uno strumento straordinariamente pesante e dunque faticoso. Alla fine la trovo. Al primo colpo sbaglio. Al secondo la pianto in un nodo e impiego un'oretta per cavarla fuori. Al terzo spicco una fetta di legno apparentemente adatta, ma si è scheggiata e non si può usare. Al quarto viene fuori qualcosa di meglio e lo metto da parte. Sono sudato marcio, affranto, e il tramonto mi dice che ormai la giornata è passata. Terzo giorno. Ora con il coltello a due manici proverò a spianarlo. Ma dove lo fermo? Come lo fermo? E se fosse sgrossarlo con l'accetta? Piano piano provo, ma faccio danni. Scopro anche che alcuni piccoli nodi caratteristici del frassino ci sono anche qui e che impediscono di lavorarlo come se fosse un pezzo di polistirolo di creta, tutto omogeneo. Il legno ha il suo verso e prenderlo al contrario è come accarezzare un gatto contropelo. Dopo essermi tagliato e schiacciato dita diverse, con i piedi congelati, il naso ghiacciato e i capelli da lavare arruffati, rimiro la mia opera. A tutto somiglia meno che a un utensile per uso umano. Sento su di me gli sguardi degli avi silenziosi e contriti. Manco un cucchiaio di legno è buono a farsi. Dalla legnaia cavo fuori un nuovo pezzo che mi pare più adatto. Lavoro di buona lena e sospendo quando la fame mi indica che è ora di cena. All'indomani, quarto giorno, indomito riprendo. Taglio, sego, scheggio, limo e raspo. Tutto con circospezione perché le mie dita fasciate mi ricordano di cosa si nutre la lama dello scalpello. Risposta di Ciccia di Bischero. Levico per bene il tutto e reco in casa con immensa soddisfazione il mio strumento. Lo appoggio sul tavolo con la stessa enfasi con cui un cacciatore di 15.000 anni fa gettava a terra, nella sua grotta, ai piedi della sua famiglia, un facocero appena ucciso. Sono soddisfatto. Guardo meglio. E poi nient'altro che un cucchiaio di legno. Nel negozietto di cianfrusaglie un coso così, ma più bello, costa 1 euro. E tu, penso, ci hai messo 4 giorni freddo, tagli nelle dita per fare quell'affare lì, che se te lo dimentichi sulla pila della legna va a finire nella stufa, ecco. Ed ho provato una certa vergogna e una certa consapevolezza. Vergogna perché non sono buono a costruirmi a produrre quello che mi serve. E dunque sono e sarò sempre dipendente, subordinato a qualcuno. Consapevolezza che la capacità di costruire utensili, di prodursi il cibo, di farsi una casa e scaldarsi, sono cose ataviche, ma non genetiche. Voglio dire che non basta essere discendenti di persone capaci a vivere into the wild, come si dice ora. Però si può imparare. E non è neppur detto che ci sia bisogno di isolarsi completamente dal mondo e vivere come 1000 anni fa. Basterebbe anche solo erodere il monopolio del mondo consumistico e affiancare al sistema alienante del lavoro, profitto, consumo, il recupero di qualche pezzo di terra da coltivare, di bosco da tagliare per scaldarsi, la frutta del proprio giardino, il pane del proprio grano, ma anche delle proprie storie da condividere, della propria musica cantata e suonata e non riprodotta, delle proprie danze, i propri giochi e per finire anche un cucchiaio di legno per il proprio desco, di faggio, o di frassino magari.